Comune di Nova Milanese, città di Bolzano. Antologia sonora, testimonianze dai lager. Dal sito Lager e deportazione. Intervista di Giuseppe Paleari e Carla Giacomozzi. Testimonianza di Tullio Bettiol.
Sono Tullio Bettiol, nato a Belluno il 1 gennaio del 1927. Sono stato arrestato a Belluno in casa dei miei genitori da una squadra di tedeschi, sono stati 10-11 della SS, che sono venuti alle 5 di mattina per arrestare mio padre, che era in casa. Mio padre è riuscito a nascondersi in un nascondiglio che avevamo creato nella casa, e mentre invece io sono rimasto a letto.
Scusa Tullio, sì. Perché volevano arrestare tuo babbo? Chi era il tuo babbo?
Mio padre era un componente del Comitato di Liberazione Nazionale Provinciale per conto del Partito Comunista Italiano e partecipava da lungo tempo prima all'antifascismo, poi alla guerra di liberazione. Si era assentato a casa, però quel giorno era in casa, casualmente, probabilmente c'è stata qualche soffiata che indicava che mio padre era in casa, e sono arrivati questi tedeschi, perché noi eravamo come Alpenvorland, cioè annessi al Grande Reich. Quindi c'erano sì i fascisti, però non la Repubblica Sociale, c'era il comando, c'era la Federazione Repubblichina, ma il territorio era governato e comandato dai tedeschi.
Scusa Tullio, quando sono venuti ad arrestarti?
Sono venuti ad arrestarmi, ricordo bene la data, perché erano finite le scuole da pochi giorni e era esattamente il 19 giugno del 1944. Sono venuti alle 5 di mattina, hanno circondato la casa, mia madre ha dovuto aprire la porta di casa, sono entrati e io me li sono trovati in camera con i fucili puntati. Auf, los, i discorsi che facevano, auf, alzarsi in breve tempo, mi hanno fatto caricare la radio che avevamo in casa e una macchina fotografica. Mi hanno portato subito al distretto militare dove c'era il comando della polizia tedesca, dell'SS. Lì sono stato chiuso in una stanza assieme a un'altra ventina di persone, 20-30 persone della città di Belluno, che erano state arrestate assieme a me. E a una certa ora sono arrivati anche il gruppo di Feltrini, che erano stati arrestati anche loro quella mattina, e sono stati trattati, devo dire, in misura peggiore che noi, nel senso che a Feltre si erano presentati queste SS certamente ubriachi, e hanno fatto anche fatti di sangue, tant'è vero che sulle scale di casa, di fronte alla moglie, hanno ammazzato il colonnello Zancanaro, medaglia d'oro poi al valor militare, e il figlio che era a scuola con me, era un anno più vecchio di me, sulle scale di casa li hanno ammazzati. E c'erano anche dei preti e sono arrivati al distretto, direi verso le 7:30, 8 di mattina. Ci hanno tenuti tutto il giorno chiusi queste stanze, dopodiché in colonna, a piedi, ci hanno portato nel carcere della città, a Baldenic, in località Baldenic. Qui siamo stati smistati, io sono stato posto in una cella singola, non so perché, e sì, sono stato lì una quindicina di giorni, in segregazione, non vedevo nessuno, non sapevo niente. L'unica cosa che potevo fare era leggere qualche libro che mi passava alla biblioteca del carcere. Non ho mai visto nessuno, però finalmente dopo una quindicina di giorni mi hanno tolto dalla segregazione e mi hanno messo assieme ad altri.
Non ti hanno mai interrogato?
No, non sono mai stato interrogato. Anche questo è un mistero che non ho mai capito. Una mattina, eravamo ai primi di luglio, il giorno preciso non lo ricordo, deve essere stato intorno al 5-6 luglio, alla mattina presto, alle 5 di mattina, ci hanno svegliato, ci hanno fatto alzare i 2 o 3, ricordo io e Germano Sommavilla, che poi ha vissuto tutte le vicende che sono seguite, abbiamo vissute assieme, ci ha fatto vestire e ci ha detto di, prima vestire soltanto, tant'è vero che tutti quanti hanno preso poi paura perché l'ora non era più indicata, 5 di mattina già quando ci si fa alzare significa che può succedere sempre qualcosa di molto grave. Per fortuna ci ha detto di prendere le nostre poche cose che avevamo e allora abbiamo capito che non succedeva niente di proprio grave, ma succedeva qualcosa di diverso di quello che avevamo vissuto fino ad allora. Difatti ci hanno fatto scendere nel cortile del carcere, eravamo una trentina, ci hanno caricato su dei camion e da lì in colonna siamo partiti verso Feltre. Siamo arrivati a Feltre e lì hanno caricato in questi pullman, erano due o tre pullman, hanno caricato anche dei carabinieri, che non so perché, non ricordo il perché. Ricordo benissimo che c'erano delle mogli, delle madri che piangevano, che urlavano intorno ai pullman. E c'è state anche sparatorie in alto da parte dei tedeschi per allontanare la gente. Hanno caricato questi carabinieri e assieme abbiamo proseguito il viaggio, sempre con autocarri davanti e dietro, con fucili mitragliatori, abbiamo imboccato la Valsugana. Fatta la Valsugana siamo arrivati a Trento e poi a Bolzano al Corpo d'Armata. Nel Corpo d'Armata che qui ci hanno tenuto tutto il giorno praticamente seduti sul camion, per un certo momento che qui è avvenuto uno smistamento, io, insomma, Villa e credo, se ricordo bene, nessun altro, siamo stati portati a Gries. Altri che so io, che ricordo io, c'era un certo professor Viaggi, che era stato mio insegnante, allora si insegnava anche cultura militare, che era un ufficiale dell'esercito, dicevano che era dell'intelligence service, è stato portato direttamente a Dachau e non ha più fatto ritorno. Altri sono stati tenuti lì nel corpo d'armata, trasferiti nelle celle, credo, dei sotterranei del corpo d'armata. Io, Germano e credo altri 3 o 4, ma non di più, come dicevo prima, siamo stati portati a Gries, dove c'era questo campo che era in formazione. Perché allora, ricordo bene, però non ricordo la frase in tedesco, perché un po' l'ho voluta dimenticare, sbagliando tutto probabilmente, ma non importa, era indicato come campo di punizione e rieducazione SS. Perché fosse punizione, si può comprendere, cosa significasse rieducazione, non ho mai capito. In questo campo siamo entrati, ci hanno portato in una stanza, ci ha fatto spogliare completamente, ci ha fatto mettere i nostri indumenti in un sacco e ci hanno dato una tuta di color blè con delle strisce sulla schiena, sui calzoni e col triangolo rosso sul taschino della giacca e un paio di zoccoli. Ci hanno messo lì nel cortile seduti e intervenuto uno con un rasoio, con una macchinetta elettrica, e ci ha pelato completamente. È stato il primo momento, credo la prima volta che ho subito una grossa umiliazione. Chissà perché, ma mi è venuto fin da piangere subire questa umiliazione.
Ecco, scusa Tullio, oltre al triangolo ti hanno dato anche un numero?
Sì, mi hanno dato una catenina di spago con un ciondolino nel quale aveva inciso il numero Rhein Danzig 81, che ho dovuto sempre tenere al collo e come mia identità personale sono sparito, sono diventato soltanto un numero, dovevo solo rispondere al numero Rhein Danzig quando veniva chiamato per l'appello o per altre incombenze del campo. Ormai Tullio Vecchioli a quel punto non esisteva più, almeno secondo i tedeschi, che erano le guardie, erano delle guardie SS, tutte SS. Eravamo in pochi allora, difatti io avevo il numero 81, e poi invece il numero è sempre più aumentato perché sono arrivati anche quelli, gli internati deportati del campo di Fossoli, che era in, si stava sciogliendo perché stavano avanzando le truppe alleate. Sono arrivati quei Fossoli e lì il numero è notevolmente aumentato. Io sono stato portato all'interno del campo, poi assegnato al blocco A, era un capannone, con dei denti a castello, ci hanno dato una coperta e ci dormiva in questo capannone. La vita del campo era una vita abbastanza, direi, dura, nel senso che come tempi ci facevano svegliare alle 5 di mattina, spogliare completamente nell'interno del capannone, attendere che aprissero la porta, poi si doveva uscire, andare nel cortile e fare la cosiddetta doccia, che consisteva in risciacquo del corpo, l'acqua arrivava da un tubo forato e acqua fredda, vabbè, eravamo in luglio, però al 5 di mattina non è che fosse molto caldo neanche allora, e si faceva questa doccia così, senza sapone, senza niente, proprio un risciacquo del corpo con acqua fredda attraverso questo tubo. Dopodiché ci si doveva rivestire e ci davano la colazione, che consisteva in una gavettina di, chiamiamo caffè, era acqua sporca, acqua un po' nera, con un po' di pane e basta. Dopodiché cominciava la giornata vera e propria e dovevamo o trasportare dall'interno del campo dei travi, del legname da un posto all'altro, oppure ci portavano in una cava del fiume vicino al campo di Gries e dovevamo caricare dei carrelli di Cauville di sassi e portarli, spingendoli a mano, portarli su nel campo. È una vita molto dura, soprattutto giù della raccoglie di sassi, perché era caldo, era un lavoro improbo, pesante. Dopodiché si arrivava in campo, ci davano c'era qualcosa da mangiare. Mangiare consisteva veramente una cosa incredibile, era un po' di acqua sporca, insomma, con una patata dentro e un po' di pane di quello nero, che alle volte era anche ammuffito. E poi si riprendeva lo stesso lavoro di prima e verso sera ci richiudevano dentro nel campo, ci davano la cena consistente sempre delle stesse cose e ci richiudevano nelle baracche. All'interno delle baracche poi niente, si dormiva, si facevano il silenzio, si doveva dormire fino al giorno dopo. Devo dire che credevo non si potesse dormire sul tavolaccio, invece ci si abitua, si dorme molto bene. Alle volte succedeva che o perché non si sentiva bene gli ordini tedeschi, o perché qualcuno commetteva chissà per secondo loro quale grave fatto, allora c'erano le punizioni o calci o botte, oppure punizioni vere e proprie, soprattutto quando qualcuno tentava di scappare dal campo. E io ho assistito a delle scene veramente poco belle, poco simpatiche, anche a raccontare della verità. Ma se no, a Bolzano, sì, botte sì ho preso, perché magari uno spingeva questi carrelli, secondo loro non spingeva con sufficiente forza, allora era qualche calcio, qualche bastonata sulla schiena. Non si poteva reagire certamente a ciò che ci veniva ordinato di fare.
Ecco, scusa, ritornando indietro un momento, tu dicevi che prima era campo di rieducazione,
sì,
no? E poi era diventato campo di punizione.
Cioè è cominciato come campo di punizione.
Il personale di guardia, i comandanti eccetera, sono rimasti sempre gli stessi, che tu sappia?
Che sappia io sì, però io non ricordo i nomi dei guardie che sono stati poi citati in vari documentari, in vari documenti. Io non ho memoria. So che il campo, da campo di punizione è diventato campo di smistamento, Durchgangslager, ma però non, i nomi no, non li ricordo assolutamente. Eravamo controllati da questi SS, dai cani lupi, che erano lì ed è cortile a disposizione delle guardie, ma nomi non ricordo.
Ti ricordi se all'interno del campo c'erano anche delle donne deportate?
Sì, a Bolzano sì, direi soprattutto però ricordo le donne nel campo di Merano, però è un episodio che forse viene dopo.
Ecco, e sempre a Bolzano, ti ricordi dei sacerdoti deportati, dei religiosi?
No, non ho memoria.
Ebrei?
Sì, ebrei sì, molti. Però devo dire che io a Bolzano sono rimasto un mese poco più, perché poi sono stato trasferito in altra sede.
Ecco, come è avvenuta questa selezione?
La selezione è avvenuta in questo modo. Ci hanno messo nel cortile in fila e ci hanno detto si facciano avanti quelli che sono disposti ad andare anche fuori del campo o a trasferirsi in un altro campo. Il mio amico Sommavita, che era un pezzo di ragazzo, mi ha detto alza sulle spalle, io sono un po' curvo per natura, alza sulle spalle, facci vedere che sei forte, che andiamo via di qua. E siamo stati selezionati, anche noi, e ci hanno trasferito su dei camion, ci hanno trasferito a Merano, nelle caserme di Maia Bassa.
Eravate in molti in questo trasferimento?
No, direi che saremmo stati una cinquantina, 50, 60, però a Merano abbiamo trovato già dei prigionieri e donne anche che erano già lì, ma da poco penso. Eravamo divisi come sesso, da parte di uomini e dall'altra delle donne. E lì si è modificata un po' la situazione, nel senso che la vita era meno dura che a Bolzano, cioè botte no, mangiare, se si può dire, un po' meglio, sì, un po' meglio. E ci portavano fuori dal campo, ci portavano nella stazione ferroviaria vicina di Maia Bassa, era proprio, sono stati 100 metri di distanza, e ci facevano scaricare del materiale dai vagoni ferroviari che avevano razziato un po' in tutta Europa. Ricordo tessuti pregiati, quadri, tappeti, anche zucchero, generi alimentari. Ce li facevano caricare su dei camion e poi ce li facevano smistare, portare e scaricare nei castelli vicino a Merano. Io ricordo benissimo il castello, sono riuscito a ritrovarlo anche recentemente, dove dovevo salire su per le scale con questi tappeti pesantissimi, a parte che eravamo un po' debilitati anche noi, questo è logico, e si doveva salire per le scale e portare su questi tappeti e accatastare. Hanno accatastato tante cose in questi castelli, cioè era materiale che era stato razziato un po' in tutta Europa, direi, materiale anche prezioso. Prezioso nel senso, tappeti persiani, tenerie di pregio, cose del genere. Anche un'altra cosa che ricordo, lo zucchero, i sacchi maledetti, scusatemi i termini, di zucchero, che ci si caricava sulle spalle e si doveva portare su per le scale. E io ero un ragazzetto, insomma, non ero un colosso, avevo 16-17 anni, ma non è che fossi un gran colosso, però ho dovuto sopportare questi carichi, eppure li ho sopportati e sono ancora a questo punto, insomma, quindi vuol dire che la capacità di resistenza, di sopravvivenza ha un certo peso nella vita di un uomo. Lì a Merano si faceva questo tipo di vita e anche da lì poi senza preavviso o niente ci hanno caricato un gruppo che ci hanno trasferito a Cartaus, a Certosa.
Ecco un attimo, nel campo di Merano, il campo di Merano era allestito dove?
Il campo di Merano era nella zona di Maia Bassa, vicino all'ippodromo e vicino alla vecchia stazione ferroviaria di Maia Bassa. Erano delle caserme dell'esercito italiano e si dormiva in questi stanzoni, non più in gran capannoni, ma in stanzoni di tipo di caserme, insomma, ecco.
E lì le sentinelle, le guardie chi erano?
Le guardie sempre SS. Sempre, sempre. Io ho sempre avuto a che fare con SS. Tranne su a Cartaus, dove c'erano come comandanti SS, però c'erano delle truppe della Wehrmacht, c'era un gruppo drappello della Wehrmacht.
Il lavoro che facevate lì di scarico e di portare, di occultare questi beni all'interno dei castelli, lo facevate durante il giorno?
Sì, sì, durante il giorno. Sì, sì, di sera mai.
E anche le donne partecipavano?
No, le donne rimanevano all'interno del campo. Forse accudivano ad altre incombenze, ma non fuori. Io non ho mai visto portare fuori le donne.
E gli italiani, eravate in molti lì a Maia Bassa?
Beh, direi che eravamo tutti italiani ed ebrei. Italiani ed ebrei, però ebrei italiani. No. Ricordo di prigionieri di altre nazionalità, però adesso ripensandoci, ricordo che su Cartaus eravamo assieme, c'era un gruppo di ebrei e c'erano anche degli ebrei francesi. E ricordo benissimo perché c'era un tipo simpaticissimo che aveva un basco in testa, era un ebreo francese, che cantava sempre un ritornello, che ricordo tuttora proprio, che diceva «Se ne na mon amour, je t'amore toujours, se ne na mon ami, je t'amore tout la vie». Lo ricordo che cantava sempre questo ebreo francese.
Ascolta, tu dici che c'erano degli ebrei perché erano contraddistinti in un altro modo da voi?
Sì, gli ebrei avevano il triangolo giallo. Noi il triangolo rosso, gli ebrei il triangolo giallo. E forse avevano anche, se si può dire, un trattamento quasi peggio del nostro. Nel senso che pigliavano più botte di noi, ecco. Sennò alla pari per il resto.
Ecco, ascolta, lì a Merano quanto tempo sei rimasto?
A Merano credo di essere rimasto fino a settembre. Adesso non so se all'inizio o alla fine di settembre, e poi sono appunto stato trasferito a Certosa.
Tutti siete stati trasferiti a Certosa?
No, solo alcuni, solo un numero, una cinquantina direi di persone, mentre a Merano eravamo sicuramente più di 200.
Com'è che siete stati scelti?
Ah, così, non saprei che scelta abbia fatto loro, i tedeschi.
Con cosa vi hanno portato da Merano?
Ci hanno portato con dei camion militari, sempre con la scorta, ci hanno portato su in delle baracche che erano state forse dell'esercito italiano, sotto il paese. Poi successivamente, quando è venuto più freddo, ci hanno portato in una caserma che era una caserma di confine dell'esercito italiano. E i baracchi invece sono stati, direi, fino a novembre, si dormiva per terra, trattati veramente, veramente male. E anche lì ci facevano lavorare, nel senso che alla mattina ci caricavano su dei camion e attraverso la valle che arriva giù al paese di Senales, se ricordo bene, Senales, una valle molto stretta, vale pericolosa, che ci portavano giù alla stazione ferroviaria e ci facevano scaricare dei vagoni ferroviari e caricare sui camion del materiale che era, ricordo benissimo, erano soprattutto zaini e scarponi dell'esercito francese. Era proprio l'esercito francese, lo ricordo bene, perché poi me l'avevano detto anche gli ebrei francesi che erano lì, perché si chiedeva la provenienza di questa roba. E ce la faceva portare su delle baracche a Certosa. Quando è cominciato di più il freddo, direi a novembre, ci hanno portato in questa caserma, nel paese, un po' sopra il paese di Certosa. Ma eravamo in pochi lì. Eravamo rimasti una trentina di ebrei e 4-5 italiani, non di più, pochissimi. Era proprio un mini campo, dove comandava, c'era un sergente dell'SS reduce della guerra di Russia, era stato ferito qualcosa, non so, era lui comandante, un certo Otto, un pezzo d'uomo, che poi aveva preso, ha avuto le sue elezioni, l'ho sentito su a Bolzano, e un caporale dell'SS polacco, da Lodz, che poi i tedeschi avevano ribattezzato Litzmeinstadt, che dimostrava di avere una paura maledetta perché sentiva che gli alleati stavano avanzando e ormai era convinto dentro di sé che probabilmente la guerra l'avevano persa e aveva una gran paura di ritornare in patria per le conseguenze che forse avrebbe subito. Questo non è che ce lo dicesse, ma riuscivamo a capirlo noi, insomma. Mentre gli altri, sono stati una decina di guardie, erano della Wehrmacht. Eravamo in questa caserma recintata e si faceva appunto quel lavoro anche lì, avanti e indietro, con questi camion, fino giù alla stazione di Senares e poi il ritorno. E lì, a un certo momento, una trentina di ebrei sono partiti per essere portati all'interno, non so se siano tutti arrivati, non so la fine che ha fatto. Ho cercato di uno e purtroppo non ho avuto notizie, so che è morto, ma credo sia morto in campo dell'interno. Deve essere stata l'ultimo viaggio, l'ultima spedizione che è partita da Bolzano verso l'interno, perché poi sono stati bombardati le linee ferroviarie e non ci sono stati più traslochi verso l'interno. Eravamo rimasti alla fine, era proprio smobilitazione in campo, eravamo rimasti quattro italiani solo. Io, Somavilla, che citavo prima, un giovane di Pavia, un certo Carlo, che non ho più ritrovato, non ho più avuto notizie dopo la guerra, e un certo contiero di Bressanone, che faceva il mangiare e che era d'accordo con i tedeschi, cioè faceva un po' la spia, cioè il controllore, insomma. Partiti gli ebrei, credo, verso Natale, o subito dopo Natale. Avevamo capito che qui ci metteva male anche per noi, perché non potevano sostenere un campo con quattro prigionieri che erano lì a far cosa. E difatti ci avevano anche avvisato, cioè in qualche modo ci avevano fatto capire che saremmo stati trasferiti nuovamente a Bolzano e di lì non si sa. E allora abbiamo pensato di se si riusciva a organizzare una fuga. Però solo noi tre, io, Somavilla e questo ragazzo di Pavia, non il cuoco del quale non ci si fidava. L'organizzazione, andando giù, come dicevo prima, a caricare questo materiale a stazione in Senales, abbiamo avuto modo di conoscere il capo stazione, che era italiano di fede italiana, il quale aveva anche un po' di compassione, pietà per noi ragazzi. E parlando assieme, in qualche modo ci siamo riusciti a spiegare e a fare in modo che lui avvisasse Belluno che noi avevamo intenzione di scappare perché si metteva male da su. In quel momento ha funzionato l'organizzazione, nel senso che mia sorella con il fidanzato sono venuti su da questo capo stazione di Senales con vestiti, con carte di identità false, con un po' di mangiare, qualcosa da vestire, e una bottiglia di cognac, ricordo, con del sonnifero che mia sorella si era fatta dare, o mia madre, non ricordo, da un farmacista, quindi Belluno, che poi era venuto in campo assieme a noi. La farmacia funzionava ancora e sono riusciti a fregare il sonnifero. Era una polvere quasi impalpabile, bianca, ricordo. Allora, cosa abbiamo detto? Qua i vestiti e tutto è venuto in capo stazione. A noi, in qualche modo, ci sono fatti dare questa bottiglia e il sonnifero. E l'abbiamo portata su a Senales. Con la scusa, abbiamo inventato che era il compleanno di Sommavilla. E abbiamo offerto, era sera, abbiamo offerto il cognac anche alle guardie, non agli SS, perché gli SS non dormivano nella caserma, dormivano in un albergo del paesetto, mi pare si chiamasse la Croce Bianca, l'albergo, sono due alberghi, lo potrei dire l'episodio dell'albergo La Rosa, dove invece c'erano due ragazze meravigliose che ci hanno anche aiutato quando Sommavilla stava male e così.
Cioè dopo questa ce la racconti però.
Sì, questo posso raccontarla, perché poi è successo un episodio pochi anni fa, un paio di anni fa, veramente sì, difficile da raccontare, ma anche emozionante per come è avvenuto. Allora, abbiamo inventato che era il compleanno probabilmente di Sommavilla e abbiamo offerto da bere alle guardie, le quali anche loro, i ragazzi giovani, così, hanno bevuto volentieri, solo che nel cognac che abbiamo dato loro c'era il sonnifero. Che ha funzionato subito molto bene, perché dopo un'ora dormivano tutti il porto della grossa, tutti i soldati che erano all'interno della caserma. Quando abbiamo sentito che dormivano, abbiamo visto, abbiamo sentito che dormivano perché russavano proprio, allora abbiamo deciso, qui si scappa, abbiamo scavalcato la finestra di un bagno, abbiamo scavalcato il muro di cinta della caserma e siamo andati giù per la valle. Avevamo, perché ci erano stati forniti appunto da mia sorella, dei ramponi, perché c'era molto ghiaccio, era febbraio, quindi c'era neve, il ghiaccio, la località era a 1800 metri, mi pare, e era un freddo, eppure, piccola parentesi, devo dire che ero stato in freddo, e io avessi solo un vestito di tela, addosso, nient'altro, non ho avuto un raffreddore che fosse... che una volta il fisico reagiva bene e si mangiava poco, si doveva lavorare come cani, senza vestiti, senza niente, anche le temperature, mai avuto niente. E solo Germano, Sommavilla, aveva preso una specie di bronchitaccia, ma poi con l'aiuto di quelle sorelle a cui accennavo prima, che riprenderò, è guarito in poco tempo anche lui. Siamo, tornando all'episodio della fuga, siamo scesi giù per la valle, sono state mezzanotte, l'una di notte, noi tre, io Sommavilla e questo ragazzo di Pavia, in fila indiana, siamo andati giù per la valle. A un certo momento del percorso qui è avvenuto un episodio un po' sì, strano, drammatico anche, perché abbiamo incontrato che venivano su a piedi dei militari tedeschi, erano dell'aviazione tedesca, però io credo, da quanto poi mi hanno detto dopo, che c'era un campo con una specie di rifugio per riposare, per gli aviatori tedeschi per riposare, a Madonna, che è un paese vicino a Certosa. Erano tre o quattro. Loro venivano in su, sulla loro destra, contro la roccia, noi eravamo sulla nostra destra, sul ciglio dello strapiombo, perché la strada è molto stretta e strapiombante. Abbiamo visto che cosa facciamo, mi sono messo in testa, perché io ero l'interprete ufficiale del campo, parlavo in tedesco, e ci siamo incontrati. È stato un po', sì, un momento di suspense, perché... Io ho detto gute Nacht, e loro ci hanno guardato, ho visto che avevamo ancora i nostri vestiti di prigionieri, insomma, e ci ha detto gute Nacht. Forse ha capito che noi avevamo deciso un po' tutto, forse ha avuto paura anche loro, perché erano dei ragazzi. Il fatto è che loro hanno proseguito, noi anche, appena passata la curva ci si è messi in correre come dei matti, però loro non abbiamo avuto reazione in quel momento. E così siamo arrivati giù a Sedale, dove siamo stati dal capostazione, il quale ci ha rifucillato, ci ha dato i vestiti diversi, ci ha dato i documenti e ci ha chiuso in un vagone ferroviario, un carro ferroviario. E con quelli siamo partiti, sono state 4-5 di mattina, e siamo arrivati a Merano. Lì avevamo un punto di riferimento, una famiglia, i Pasa, che ci hanno accolto, avevamo l'indirizzo e tutto, mia sorella ci aveva fornito tutto, che ci ha accolto, ci hanno rifucillato, ci hanno dato una bicicletta e ci hanno detto guarda la strada, ci hanno indicato la strada per proseguire verso Bolzano, verso Belluno. E noi in bicicletta siamo partiti e siamo arrivati oltre Bolzano, siamo arrivati, non mi ricordo mai, non so se sia il paese sotto il passo di Campolongo, non la Raba perché è di qua, la parte di là del passo di Campolongo, non mi ricordo mai il nome, eventualmente posso guardare, posso saper dire. Arrivati in questo paese, siamo, non mi ricordo proprio il nome in questo momento, siamo entrati in una trattoria, in un bar, e abbiamo trovato un gruppo di contrabbandieri, allora facevano il contrabbando di sale e di tabacchi. E abbiamo cominciato a parlare, a dire anche noi dove andate, andiamo a Pieve di Vinalongo, anche noi dovremmo fare il passo di Campolongo, possiamo venire con noi, perché non conosciamo la strada, erano italiani, eccoci qua. E loro ci ha detto che sia condizione che portassimo anche noi una di quelle valigie piene di sale o di tabacchi che avevano. E abbiamo detto sì, volentieri, e abbiamo fatto di notte, di sera tardi, 9-10 di sera, abbiamo fatto a piedi tutto il passo di Campolongo e siamo arrivati a Pieve di Vinalongo. Lì siamo andati in un albergo, sbagliando tutto perché era sede del comando tedesco, l'albergo Italia, lo ricordo, e lì abbiamo consigliato i documenti, questi li ha guardati e ha creduto che fossero validi, e c'erano documenti falsi, e ci ha lasciato stare. Siamo stati lì, abbiamo dormito, la mattina abbiamo preso la corriera si chiamava allora, che faceva il servizio a Pieve di Vinalongo a Belluno, e siamo arrivati qui vicino, 6-8 km a Belluno, al MAS, che è la frazione del comune di Sedico, dove c'era un posto di blocco. Noi siamo riusciti proprio prima a far fermare il pullman e scendere, dicendo che dovevamo scendere lì vicino, così. E siamo passati di là del torrente e siamo andati nel convento dei frati, che era il convento, c'è tuttora i frati di Vedana, c'è un laghetto, c'è un bellissimo convento tuttora, però adesso non è più frequentato, sembra che riprenda vita, ma non si sa, c'erano i frati domenicani allora. Ci hanno accolto nel convento, nel frattempo era stato avvisato, eravamo riusciti a far avvisare che eravamo lì, sono venuti con un mio vecchio compagno, si chiama Bossi, Poletto è morto, è venuto con la macchina, ci ha caricato facendo un giro largo, ha evitato il posto di blocco, andando su per le frazioni, non ricordo dove, e ci ha portato a Belluno. Naturalmente dimenticavo di dire che eravamo rimasti in due, perché il ragazzo di Pavia, ci siamo separati a Merano, lui è andato verso la Lombardia e noi invece verso Belluno. Ragazzi, a Belluno siamo stati ospitati, a casa mia non c'era più nessuno, la famiglia si era disgregata, nel senso di necessità, non volontariamente. E mia madre era a Belluno, mio fratello da un'altra parte, mia sorella con la mamma, sì, e mio padre era in tutte altre faccende verso Padova, dove anche lui è stato arrestato, è riuscito a fuggire, anche qui un episodio che varrebbe la pena di raccontare, ma senza segno in particolare. Ci hanno rifugiato per 7-8 giorni in questa casa di amici, amici che partecipavano al movimento della resistenza e di liberazione. Dopodiché, ecco, ci siamo separati, e insomma, Viglia è andato col comando piazza qui a Belluno, si chiamava comando piazza, cioè il movimento partigiano che aveva giurisdizione nella città. Io invece sono andato con una bicicletta, sono andato fino a Cadova, da lì in Tersiglio, dove mi sono aggregato alla brigata Fratelli di Bandiera della divisione Nannetti, la divisione partigiana Nannetti, e sono stato lì fino alla liberazione, e lì ho avuto modo di rincontrare mio padre, che nel frattempo era stato arrestato dai fascisti della Repubblica Sociale, a Banda Carità, famosa Banda Carità di Padova. Era riuscito a fuggire in maniera quantomeno rocambolesca con l'aiuto di mia madre, e era stato accolto nell'arcivescovado di Padova, e poi con una macchina appunto dell'arcivescovado portato su in Casiglio, lì ci siamo rincontrati tutti e due fuggiti da due posti diversi quasi contemporaneamente, e lì siamo stati assieme fino alla fine della liberazione, fino alla fine della guerra e alla liberazione.
Ecco, Tullio, ci racconti adesso quell'episodio di solidarietà, quelle due ragazze?
Sì, lo racconto volentieri, perché sul piano umano è veramente una cosa che può colpire, almeno io sono sempre stato grato a queste due ragazze. Erano due ragazze proprietarie dell'albergo La Rosa di Certosa. Ci avevano aiutato perché quando il mio amico Sumavita era stato male, una delle due ragazze aveva avuto il coraggio di entrare nel campo scavalcando le guardie, dicendo alle guardie che a lei non importava niente, ma sapeva che c'era un ammalato all'interno. Ha portato dei medicinali, aspirine, qualcosa, cioè, che di fatto è guarito. Una ragazza molto coraggiosa, devo dire la verità. Beh, questa ragazza, io l'ho rincontrata, direi dopo 40 anni, sono stato ospite dell'assessorato culturale di Bolzano e della RAI a Bolzano, e siamo stati assieme su a Certosa. E lì, mentre la RAI trovava il posto per fare delle riprese e farmi una intervista, aveva individuato un cortile, una casa che sembrava andasse bene, io mi sono messo là, e da questa casa è uscita una signora anziana che ha chiesto chi eravamo, e così è stato detto che c'era lei, faceva qualcosa, insomma, un'intervista. E ci siamo guardati, lei mi ha riconosciuto, era una delle due sorelle che ci aveva aiutato allora. È stato veramente un fatto emozionante che, devo dire la verità, mi commuove tuttora. Perché ritrovare una persona in quelle situazioni, che si è conosciuta in quelle situazioni, e trovarla così è stata una cosa veramente incredibile, direi quasi. Ci siamo abbracciati fortemente e siamo stati assieme qualche ora, volentieri, poi abbiamo avuto anche successivamente della corrispondenza. Lei dice sempre che va a trovarla, e io purtroppo non sono mai andato tuttora, e mi riprometto sempre di andare, ma bisogna che mi decida di andare a trovare questa cara ragazza.
Ecco, Tullio, quando tu poi allora sei rientrato, ti sei aggregato alla formazione partigiana Fratelli Bandiera, e lì cosa avete fatto? Avete avuto modo di fare altre azioni?
Sì, perché ormai eravamo alla fine della guerra. Perché io sono scappato dal campo di Certosa il 4 di febbraio del 45, quindi sono stato una decina di giorni a Belluno, poi su eravamo già in marzo, aprile. Lì si era molto ben organizzati come corpo partigiano, dormivamo in delle tende, e alle volte si scendeva nei paesi del pago o per rifornimenti o per altre mansioni, e quando le truppe alleate si sono avvicinate, sono arrivate su del nord, siamo scesi a Vittorio Veneto per essere anche noi partecipi, o forse prima degli alleati, alla liberazione di Vittorio Veneto. E abbiamo, come divisione Andetti, abbiamo liberato Vittorio Veneto. Dopodiché noi siamo risaliti e si doveva liberare Belluno, c'erano le truppe tedesche che ormai erano in rotta, in ritirata disordinata, proprio abbandonando un po' tutto, però reagendo anche alle volte in maniera molto crudele. E siamo arrivati fino a praticamente a Belluno. Io sono entrato, dopo le esperienze vissute, sono entrato a Belluno con un tank carro armato, che il carro armato per modo di dire era un carro corazzato, un automezzo corazzato con ruote di gomma ma corazzato, e siamo arrivati, e sono arrivato in città, in centro di Belluno, su uno di questi, su questo tank con tanto di mitra tracolla e divisa la partigiano, e così è finita l'episodio della guerra.
Tu hai conosciuto il maggiore Tillman?
Sì, ho avuto modo di conoscere il maggiore Tillman della missione alleata. Ho avuto modo di conoscerlo perché il maggiore Tillman era il coordinatore delle varie divisioni, di varie stazioni politiche, anche oltretutto, no? Perché c'era le divisioni Giustizia e Libertà, i Ribaldini e così. E in uno dei suoi trasferimenti dalla zona, credo, del Feltrino, doveva venire in consiglio. E una notte io sono stato fino alle 5 di mattina ad aspettarlo giù al ponte, si chiama il ponte Schiette, vicino a Porta al Pago. E da lì è arrivato e l'abbiamo portato assieme a un altro giovane, che ricordo che era sempre triste, ha dovuto farlo rientrare, perché aveva tanta nostalgia di casa, malinconia, un giovane inglese. Invece il maggiore Tillman l'abbiamo portato su al comando della divisione, e poi io ero un semplice ragazzo garibaldino, quindi non partecipavo alle riunioni importanti.
Nelle quali invece partecipava il padre.
Nelle quali partecipava mio padre, che era commissario politico della Brigata Fratelli Bandiera, col nome di Garibaldi.
Comune di Nova Milanese, città di Bolzano, antologia sonora, testimonianze dai lager, dal sito Lager e Deportazione.